Non solo, i vescovi sono incaricati di essere, secondo volontà regia, secundum regia munizione, perspectores, ovvero devono controllare il modo in cui i giudici, i funzionari del re, si comportano con i popoli e denunciarli se si comportano male. Non solo, ci saranno sanzioni da parte del principe, ma alla fine, se non si saranno voluti emendare, saranno anche scomunicati. Doppia collaborazione del re e dei vescovi nella punizione, oltre che nell'ispezione. In ultimo un modo per assicurarsi che i concili si convochino con continuità. Il concilio non termini se prima non sarà stato stabilito il luogo e non sarà stabilita la data in cui celebrare il successivo. Una collaborazione, viene da pensare, tra vescovi e autorità territoriali, poteri territoriali, che talvolta mostra qualche falla, almeno a giudicare dal successivo canone XIX, che ci fa capire che vi sono persone che hanno fondato chiese e che pretendono di farle consacrare senza passare attraverso l'autorità del vescovo. E questo non deve essere, il vescovo non può essere scavalcato. E chi sono? Viene da pensare ai primi canoni, quelli che stornano dalle chiese, cioè che pretendono di gestire chiamiamola colonizzazione del territorio, la colonizzazione rituale, in modo autonomo, disseminando di chiese, di fondazioni monastiche senza far riferimento ad un'autorità che, come dire, che sul territorio deve, dalla città in cui il vescovo continua a governare, deve essere salda. Non è ancora in questi testi, lo sarà di più in testi, ad esempio, d'epoca carolingia. In questo testo non è presente, se non per via di suggerimento, il principio della difesa della stabilità. Ruotare attorno all'autorità del vescovo significa aver possibilità di controllo. Le esperienze religiose non devono essere all'insegna della spontaneità e dell'indisciplina, anche perché ne va dell'ordinata gestione delle risorse, e le risorse, intendo le risorse economiche, i beni delle chiese stanno diventando e diventeranno via via nel corso del tempo un elemento importantissimo nel complesso delle risorse, della ricchezza degli stati, dei regni. ma senza esagerare. Il canone 20 parla delle esagerazioni dei vescovi che nei confronti di presbiteri e diaconi, cioè del resto del clero della loro parrocchia, qui si usa il termine parrocchia, si comportano più da esattori che da pastori. Richiedono, possiamo aggiungere, una quota eccessiva delle risorse che il popolo dà ai suoi chierici. E notiamo nelle ultime parole di questo canone oltre all'uso del termine diocesi, questa volta, in simultanea con l'uso di parrocchia nello stesso testo, e la distinzione tra chierici vocales e diocesani, dove vocales sta per coloro che insieme cantano i canti, ma le ore canoniche, si tratta dei regolari, sia monaci di stampo benedettino, sia gli altri, quelli che fanno riferimento alla più antica ancora regola, non di tipo monastico ma paramonastico, quella di Agostino. Chierici che hanno però una parte di somiglianza, che assomigliano per regola di vita, pur essendo addetti alla cattedrale, ai monaci, perché fanno vita comune, hanno beni in comune, i chierici regolari. Un colpo al cerchio e un colpo alla botte, il 21° canone ci mostra invece giudici e amministratori che utilizzano servi delle chiese, dei vescovi oppure dei chierici per utilizzi impropri, per le corvée in particolare. E questo non si deve fare, sono tutti i comportamenti che mettono a rischio il funzionamento di quella collaborazione che si vuole senza inciampi tra secolare ed ecclesiastico. Di palo in frasca, poi gli ultimi due, 22° e 23° parlano di abitudini non necessariamente superstiziose, ma considerate inopportune, con le quali che riguardano in particolare il momento dei funerali e delle esequie. Nei funerali si cantino soltanto i salmi e non canti di altro genere, non i canti della tradizione. E poi per le feste si evitino, ecco, ci si limiti a celebrare le cerimonie religiose e non si indulga a turpi saltaciones, ballo. Canti mala, canti cattivi ed altre cose di questo genere che si precisa, serpeggiano per tutta la Spagna. Ecco le tradizioni popolari che vanno
selezionate, giudicate, cambiate e stirpate se è il caso, oppure se accettate, ricondotte. Ecco il tema di fondo che qui è evocato è quello della difesa del sacro dalle contaminazioni, o quantomeno da contaminazioni che non siano attentamente giudicate, vagliate, prese in considerazione dall'autorità, da chi ha l'autorità. L'autorità ecclesiastica insieme però sempre al giudizio di chi ha il potere secolare. Alla fine un testo di Re Caredo, finora ha parlato il Concilio e qui invece inizia l'editto del re a conferma del Concilio, cioè qui Re Caredo, chi per lui, l'ecclesiastico che scrive per lui, con la sua autorità fa proprie le indicazioni del Concilio, che riassume, e si impegna a farle eseguire. Efficacia della legge legata dunque al braccio secolare. Si tratta di un testo, in conclusione, estremamente complesso, disorganico. Abbiamo soltanto sfiorato, non analizzato nei particolari, si sarebbe potuto fare di più, avrebbe richiesto parecchio tempo, però credo che anche così si sia potuta apprezzare la quantità di filoni. Ecco, i concili, i testi dei concili, come anche i testi in parallelo emanati dai poteri secolari, ci raccontano la vita così com'è, per cosa, per quello che proibiscono e per quello che ordinano che venga fatto. Ed è possibile analizzarli uno per uno, questi filoni, mettendo in uno dopo l'altro, appunto, mettendo in fila testi di concili successivi o altri testi normativi, spesso tra l'altro in letteratura supportati, commentati da trattati, manuali, fonti ulteriori che chiariscono, specificano, arricchiscano di dettagli e raccontano sempre più minutamente, ci permettono. Certo, ciò che un concilio ordina non è necessariamente ciò che si fa, è molto spesso lo specchio di ciò che non si fa e che si tenterà di fare, ma è anche lo specchio di ciò che si fa e non deve essere fatto. E da questo punto di vista una fonte importantissima. È possibile, incatenando, confrontando e analizzando l'uno dopo l'altro testi di questo tipo, ad esempio, seguire il lungo percorso del problema della musica all'interno della Chiesa, ma non solo della musica, nei momenti conviviali, nella pratica della società, nella vita della società, in un'epoca in cui la presenza e l'autorità degli uomini di Chiesa in questo rapporto con gli esponenti del potere secolare è così pressante, importante per il funzionamento della società e per la produzione delle norme che la regolano a tutti i vari livelli.